Questa mattina vogliamo aprire le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 13. Quindi vogliamo leggere dal versetto 18. Quindi egli disse: a cosa è simile il regno di Dio e a che lo paragonerò? È simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, poi è cresciuto e diventato un grande albero, e gli uccelli del cielo sono venuti a cercare riparo tra i suoi rami. Poi disse di nuovo: a che paragonerò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna prende e ripone in 3 staie di farina finché sia tutto lievitata. Ed egli andava in giro per città e villaggio insegnando, e intanto si avvicinava a Gerusalemme. Ora un tale gli chiese: Signore, sono pochi coloro che si salvano? Egli disse a loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo vi dirà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Ne verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, e siederanno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono alcuni fra gli ultimi che saranno i primi, alcuni fra i primi che saranno gli ultimi. In quello stesso giorno alcuni farisei vennero a dirgli: parte e vattene da qui, perché Erode vuole ucciderti. Ma egli disse a loro: andate a dire a quel volpe: ecco, oggi e domani io scaccio demoni e compio guarigione, e il terzo giorno giungo al termine della mia corsa. Ma oggi, domani e dopodomani devo camminare, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta. Or vi dico che non mi vedrete più finché venga il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi Gesù comincia questo discorso con due paragoni. Il regno di Dio è simile a due cose. Dobbiamo stare attenti che Gesù non ha detto che il regno di Dio è un albero di senape o è lievito, perché di solito lievito nella Bibbia cosa rappresenta il lievito? Peccato, il male. Però lui ha detto è simile. Quindi ci sono proprietà di queste cose che sono simili al regno di Dio. La prima cosa è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, poi è cresciuto e è diventato un grande albero. E gli uccelli del cielo sono venuti a cercare riparo tra i suoi rami. Il senape, veramente, almeno di quello che io ho letto nei libri, non diventa un albero, è un cespuglio. In Israele i più antichi cespugli di senape, cioè che hanno magari un secolo, tanti anni, sono magari 2 metri alti, 2-3 metri. Non diventa un grande albero. Però Gesù dice che il regno di Dio è come un granello di senape. Quanto è grande? Avete mai visto un granello di senape? È piccolissimo, no? Non è un cocco, non è un seme di un melograno o di un cacco, no, che tu vedi belli grossi, no? Il senape è piccolissimo, quasi microscopico, eppure diventa questa cespuglio grande che addirittura gli uccelli trovano riparo. E io credo che il Signore voleva comunicare, perché l'udienza sua erano i farisei, erano gli israeliti, voleva comunicarli che il regno di Dio verrà in modo che voi non aspettate. Perché uno non aspetta che un seme di senape diventi un grande albero, che addirittura anche animali trovano riparo dentro. E magari loro guardavano Gesù e la piccola banda di suoi discepoli e dicevano: questo è il regno di Dio? No, questi itineranti, questi che non hanno neanche casa, sono vagabondi. Questo rabbino itinerante e i suoi 12 discepoli, pescatori, uomini grezzi che non sanno neanche parlare bene, che hanno questo dialetto del Galilea. Questo è il regno di Dio? Questo è l'inizio? E Gesù disse: sì, quel seme che tu pensi che non puoi diventare niente, diventerà una cosa immaginabile. No? Come abbiamo letto anche alcune domeniche fa, questa visione che ebbe Daniele, no? O no, nello studio mercoledì che abbiamo fatto Neemia, che Daniele ebbe questa visione di questa pietra che è scavato non da man di uomo, scavato dalla mano di Dio, che distrugge questa immagine, questi regni del mondo, no? Babilonia, Roma, Persia, Grecia, che distrugge tutti questi regni e riempì tutta la terra. Sto leggendo in questi giorni la storia di questo uomo Giacomo Fraser, che era un missionario in Cina negli anni 20, e lui era proprio il primo uomo bianco di entrare in queste zone a predicare ai tribù dei Kachin e di Lisu, e di vedere le prime chiese nate in queste zone. E magari voi non avete viaggiato tanto, ma io ho viaggiato tanto. Sono stato in Asia, sono stato sulla frontiera della Cina, vicino a queste zone dove lui ha predicato. Sono stato in America Latina, negli Stati Uniti, in tutta Europa. E una cosa bellissima che ho scoperto è che, fratelli, dovunque noi andremo, noi abbiamo famiglia. Noi abbiamo fratelli e abbiamo sorelle. E sicuramente anche voi avete fatto questa esperienza. No, tu conosci una persona 2 minuti, ma è un fratello. E subito c'è quella comunione nello spirito, quell'intimità. E Gesù disse: il regno di Dio, anche se piccolo, che sembra che non potrebbe diventare niente, diventerà una cosa immaginabile. Diventerà una cosa che tu non puoi percepire. E anche questi alberi di senape, come ho detto prima, anche secolare, magari arriva a 2-3 metri. La crescita è molto lenta, è quasi impercepibile, no? Non si nota neanche che sta crescendo. Penso che è uguale per me e per te, no? Parlavo con un fratello l'altro giorno che lui mi ha raccontato come in fabbrica il capo là, il padrone, un po' ha gridato a lui, ha litigato. E lui ha detto: io non so come, ma come il Signore mi ha dato la calma, mi ha dato la grazia di non arrabbiarmi, mi ha dato la grazia di non innervosirmi, no? E io ho detto: vedi, fratello, la grazia di Dio che sta lavorando nella tua vita. Magari tu non neanche percepisci, ma il Signore sta operando nella tua vita. Anche qui la comunità di Montebelluna, quando ero in America, questo fratello Perry che lavorava nella scuola biblica mi scriveva email e dicevo: guarda, sabato scorso eravamo in 15 nella riunione. E io ho detto: mamma mia, già qualche mese lui ha cominciato lo studio biblico a Montebelluna, già 15 persone, mamma mia, proprio risveglio, no? Però quando sono arrivato a Montebelluna ho scoperto che erano 15 per una spaghettata, non tanto per la riunione della chiesa, no? Ma all'inizio c'era io, c'era Gabriella e c'era Paolo Trippi, e poi chi altro c'era? Nessuno, eravamo in tre. E magari mi ricordo qualcuno veniva e noi dicevamo: la chiesa nostra di Montebelluna, no? Ci trovavamo lì nella barchessa e mi ricordo questa persona tipo rideva sotto i baffi: chiesa, questa è chiesa. Ma quasi impercepibile, probabilmente, avete capito? Ma no, io non credo che neanche la metà di voi riuscite a pronunciare alcune di queste parole, no? Sono umanamente impossibili, no? Torcigliano la lingua troppo. Comunque, no? Non è che abbiamo avuto un risveglio, no? La Chiesa ha raddoppiato un mese. Piano piano. L'opera di Dio, perché è un'opera di Dio. Non è un'opera di Craig, non è un'opera di Vincenzo, o di Betty, o di qualcun altro. È l'opera dello Spirito Santo, no? In questi giorni sono arrivati fratelli da Tokyo, Giappone. Sono lì indietro. Il Signore sta mandando, no, persone da Tokyo per venire qui nella nostra chiesa, per vivere qua. Pregate per loro perché devono trovare una casa, quindi se sapete di qualche casa, appartamento in affitto, loro saranno contenti che loro possono fare i documenti e sistemarsi. Ma anche quando un fratello mi ha chiamato da Giappone, loro sono originari di Brasile, ma per 3 anni abitano in Tokyo. E dopo che ho messo giù la cornetta ho detto, ma Signore, cosa stai facendo? Stai chiamando i tuoi soldati da Tokyo a Montebelluna. E voi sapete che quando un esercito ammassa truppi in un posto, cosa significa? Che c'è un'offensiva in piano. Amen. Quindi il Signore sta preparando un'offensiva qui nel Veneto. Sta chiamando i suoi soldati da tutto il mondo qua per essere testimoni, per essere luce. Io mi ricordo quei primi giorni che ero arrivato qua, era molto deprimente per me perché venivo da una chiesa di 3.000 membri. Io lavoravo alla scuola biblica tutto il giorno con fratelli. Se facevi male un dito, i fratelli si radunavano intorno a te a pregare per te durante il lavoro. Pensate, no? Non era porco questo e porco quello. Altro che. È arrivato qui, era Gabriele Paolo e io, e poi Silvana. Loro lavoravano. Non c'erano tanti fratelli a Montebelluna. Magari poi Alberto e Marta. Magari qualche volta vedevo Alberto per la sua giro di posta. Pace Alberto, no? Era proprio... Ma adesso quasi non passa una settimana che non passo per il centro o qualche parte del supermercato e non vedo un fratello di questa chiesa. È una cosa bella. Che il Signore sta mettendo le sue luci in tutti questi borghi e villaggi e l'opera di Dio sta crescendo. Il secondo paragone che Gesù ha fatto era in versetto 21, che il regno di Dio è simile al lievito, che una donna prende e ripone in 3 staie di farina finché sia tutto lievitata. Quindi il lievito nella scrittura è sempre una figura del peccato, del male. Nella festa del pane azimo, dopo la Pasqua, gli israeliti dovevano togliere tutto il lievito dalla loro casa, una figura di la purificazione della vita, no? Di rimuovere ogni peccato prima di presentarsi davanti all'Eterno. Ma qui Gesù non dice che il regno di Dio è lievito, dice simile al lievito. Allora pensate un attimo, il lievito cos'è? Quali sono le caratteristiche del lievito? Il lievito cos'è? Magari qualcuno pensa che sono quei cubetti che tu compri nel supermercato. Ma il lievito realmente è un microorganismo. Il lievito veramente tu non puoi neanche vedere con l'occhio. Devi guardare sotto un microscopio per vederlo. Un'altra cosa del lievito, pensate un po' cosa fa il lievito. Fa crescere? Però come fa crescere? Dall'esterno va dentro la pasta, infetta la pasta, no? In un certo senso. Lo infetta, il lievito cresce, moltiplica e la pasta comincia piano piano a crescere finché tutta la pasta è infettata. E Gesù dice che il regno di Dio funziona in questo modo, no? Chi è figliolo di Dio è stato infettato. non lo so se è giusto. Pietro scrive che noi abbiamo ricevuto il seme divino. E quella parola in greco è lo spermo di Dio. Nati di nuovo. Dio è venuto dentro di noi. Ancora oggi è una cosa che mi stupisce. Che Dio onnipotente, abbiamo cantato, tu sei santo, santo, santo. Che Dio tre volte santo concederebbe a me la sua presenza nel mio cuore. Adesso che stiamo demolendo, quasi finito di demolire mia casa, no? In una casa vecchia tu cominci a scavare e poi dici era meglio non scavare. Perché scopri, mamma mia, cosa c'è dentro questi muri? Cosa c'è dentro queste trave? C'è cancro, c'è roba? Ah, allora pensavo che dovevo solo buttare giù quel muro per fare il bagno nuovo. Ah no. E anche il Signore, penso, mamma mia, Signore, tu vivi dentro di me con tutte le mie contraddizioni, con tutte le mie inconsistenze, i miei peccati, le mie paure, le mie mancanze di fede, eppure tu vivi dentro di me. Tu mi concedi la tua santa presenza, la comunione con te, la tua amicizia. E il regno di Dio è simile al lievito in questo modo, che veniamo infettato da dentro. Quando guardavano Gesù e la piccola banda dei suoi discepoli, dice, questo, la chiesa di Dio, il regno di Dio, non è possibile. Ma la parola di Dio dichiara che attraverso 11 di questi 12 tutto il mondo è stato messo sotto sopra. La gente di Gerusalemme hanno dichiarato, hanno messo sotto il mondo questi 11 discepoli. Eppure noi siamo frutto del loro ministero oggi. Perché hanno fedelmente scritto quello che è nella parola di Dio. In versetto 23, mentre Gesù cammina verso Gerusalemme, qualcuno viene da lui, un tale, e gli chiese, Signore, sono pochi coloro che si salvano? E gli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. È bello qui che questa persona, curioso, ha chiesto a Gesù questa domanda teologica generica, no? Perché magari i rabbini facevano dibattito, no? Tutto Israele sarà salvato, saranno pochi, saranno tanti. Signore, quanti saranno? Vedete che Gesù non ha detto se saranno pochi, molti, se saranno israeliti. Lui dice sforzatevi, te, voi. Lascia perdere se saranno molti, pochi, se saranno di quel paese, di quell'altro. Tu, personalmente, sforzati di entrare. Lascia perdere discorsi dottrinali. Tu, personalmente, devi sforzarti di entrare in questo regno di Dio. Perché vi dico, molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, Signore, aprici, ma egli rispondendo vi dirà, io non so da dove venite. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Gesù ha detto, io sono la porta. Questa porta del regno non è altro che Gesù stesso. E perciò è stretta. Gesù stretta, angusta, non vuol dire che è un pellegrinaggio su Monte Grappa che, no, devi sforzarti in questo senso. Ma è stretta, angusta perché c'è solo una porta e c'è solo una via. In Atti 4:12, Pietro dichiara che c'è solo un nome sotto il cielo per il quale gli uomini possono essere salvati. Non c'è il nome di Buddha, Mohammed, o Sant'Antonio, o Maria. Non ci sono altro nome, c'è solo un nome, Gesù Cristo. E molti uomini, per questo è un affronto al loro orgoglio, ma perché Dio è così ristretto di mentalità? Perché Dio ha deciso E lui è Dio, può decidere quello che vuole. Dio ha provveduto solo un mezzo per la salvezza degli uomini e il suo nome è Gesù Cristo. E molti uomini potranno, ma io preferisco la mia religione. Va bene, ma la tua religione non ti porterà nel paradiso. E infatti Gesù disse che nell'ultimo giorno, nel giorno di giudizio, molti busseranno alla porta, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo vi dirà, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite, via da me voi tutti operatori di iniquità. Chiaramente Gesù descriveva la gente della sua generazione in questa storia, no? Che avevano udito le sue prediche, avevano mangiato magari a qualche festa che lui era presente, ma cosa non hanno fatto? Non hanno accolto Cristo nella loro vita. Il suo messaggio è arrivato e non ha penetrato come il levito dentro il loro cuore. E loro diranno, ma Signore, io sono cattolico, io sono protestante, io sono membro della Calvary Chapel. E Gesù magari dirà, io non so chi sei, perché magari hai frequentato quella chiesa di Montebelluna per 20 anni, ma non hai mai aperto la tua vita a me. Non ti conosco, operatore di iniquità, via da me. Versetto 28, lì sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. I non credenti vedranno la gloria di Dio. I non credenti vedranno il splendore e la maestà del nostro Signore. Vedranno, io credo che anche saporiranno, magari solo per un attimo, quella che hanno buttato via, quella che hanno rifiutato. I non credenti vedranno Abramo, Isacco e Giacobbe, i profeti e tutti i santi lì alla mensa di Dio. Sarà una grande festa, sarà un grande agape e ben organizzato. Amen. Il Signore ci servirà. Loro vedranno questo, loro vedranno dentro la finestra del cielo e poi saranno allontanate. Io non vi conosco. Via da me, operatore di iniquità. E se tu non conosci il Signore come tuo personale salvatore questa mattina, il Signore ti sta parlando anche adesso di aprire la tua vita. Non basta essere religioso e venire in chiesa. Tu devi permettere Gesù di venire dentro di te. In Apocalisse 3:20 Gesù disse, io busso alla porta, chi ode la mia voce e apre la porta, io e mio padre verrò dentro di lui e ceneremo con lui. Gesù deve entrare dentro di noi. Non basta sentire le sue prediche oppure mangiare insieme ai fratelli, ma dobbiamo nascere di nuovo. In versetto 29, ne verranno da oriente e da occidente, da Centrione e da mezzogiorno, e vi siederanno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono alcuni fra gli ultimi che saranno i primi, alcuni fra i primi che saranno gli ultimi. Per gli israeliti che ascoltavano, questo era molto chiaro quello che Gesù ha detto. Lui ha detto, ci saranno gentili, ci saranno i cani, perché per gli ebrei, noi gentili eravamo cani, impuri, pagani. Gesù dice ci saranno gentili seduti con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio e voi non entrerete. Cosa? Io sono ebreo, io sono religioso, io faccio tutte le cose del Tempio, della legge di Mosè. Gesù dice da mezzogiorno, che riferiva all'Africa, no, non a Sicilia e Napoli. Noi saremo centrioni, non per Israele, i nordisti. Gesù disse gli africani, i cinesi, gli americani, gli scandavi, i russi, si siederanno nel regno di Dio e voi no. Anche ieri quando c'erano questi fratelli di Brasile a casa mia, è arrivato Henry dalla Nigeria, è arrivato Silvana dalla Dolomiti, c'era io e David dall'America, e poi c'era qualcun altro. Ah, c'era Gazi dall'Albania, questi fratelli del Brasile, e ho pensato, ho detto, veramente la nostra chiesa è da tutto il mondo. Siamo come la chiesa in tutto il mondo, questa è chiesa. Fratelli e sorelle in Cristo, come deve essere. Versetto 31, in quel stesso giorno alcuni farisei vennero a dirgli, parte e vattene qua perché Erode vuole ucciderti. Ma egli disse loro, andate a dire col volpe, ecco oggi e domani io scaccio demoni e compio guarigione. E il terzo giorno giungo al termine della mia corsa. Ma oggi e domani, dopodomani devo camminare, perché non può essere che un profeta muoia fuori Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccide i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Anche qui questa referenza di un uccello che raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, gli ebrei comprendevano benissimo che tante volte nel Vecchio Testamento Dio Padre, l'Eterno, usava questa similianza di descrivere se stesso. In Salmo 91 possiamo leggerlo per vedere il cuore di Dio verso gli uomini, verso ognuno di noi. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né le frecce che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa il mezzodì. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dall'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno le loro mani perché il tuo piede non inciampa in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulle aspide, calpesterai il leoncello e il dragone, perché egli ha riposto in me il suo amore. Io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosci il mio nome. Egli mi invocherà e io risponderò. Sarò con lui nell'avversità. Lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. Questa è una promessa per ognuno di noi se siamo figlioli di Dio. E questo è il cuore di Dio per ogni uomo, anche per i non credenti. E Gesù qui in Luca dichiara a Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliervi come una mamma, sotto le mie ali. Una volta ho letto una storia di un uomo che abitava nel bosco negli Stati Uniti, e un giorno lui stava camminando nel bosco, e in questa zona del bosco c'era un incendio alcuni giorni prima, e arrivando in questo posto dove c'era l'incendio, lui ha visto questa gallina di una fagiana, la femmina di una fagiana, con le sue ali stesi e il suo corpo carbonizzato. E lui ha visto questa figura, no, di questa femmina uccello, tutto tipo covata così, e lui per curiosità ha preso un bastone e l'ha alzato il corpo della mamma. E sotto di lei, ancora vivi, c'erano i suoi pulcini. E lei ha sacrificato la sua vita per dare vita ai suoi piccoli. E anche Gesù ha fatto questo per noi. Gesù non poteva fare più per te. Ha dato la sua vita. E tu devi decidere cosa vuoi fare con questo grande regalo. Vuoi riceverlo e dire grazie, Padre, che ha mandato Gesù per me? O vuoi dire no, io ho la mia religione, ci proverò da solo. E Gesù dichiara qui quante volte ho voluto, è la volontà di Dio che tutti gli uomini si salvano, raccogliere i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Dio non manderà nessuno all'inferno, la gente sceglieranno di andare all'inferno. Loro faranno una scelta di essere eternamente separati da Dio. E qui Gesù dichiara ai israeliti, ecco la vostra casa vi è lasciata deserta. Ora io vi dico che non mi vedrete più finché venga il tempo in cui direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi Gesù ha dichiarato che per gli israeliti il tempo stava per scadere, il tempo della grazia.